Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao a
tutti. Di nuovo con voi. 331-8200-23 per i vostri messaggi. Vi dico anche, salutiamo gli amici che sono davanti al TV sul canale 66 del Digitale Terrestre, che ci accompagnano nel pomeriggio, non soltanto con Maragana ma anche con a tutta CILP, che è il programma appunto che viene subito dopo di noi dalle 17 alle 18. Allora, caro Stefano, ti riporto una cosa, vado un attimo al volo su tutto il mercato web, perché ci vengono riportate le parole del direttore Walter Sabatini. Dice: mi aspettavo Kivu fosse pronto, ha già fatto bene con il Parma quando è allenato, soprattutto mostrando calcio. Quindi complimenti da parte del direttore a Christian Kivu.
Io sono sempre sostenuto,
sì, tu l'hai sempre, anche tu, sempre sorpreso. Adesso vi porto su un argomento un attimo, proprio che riguarda Kivu e non solo, però intanto mi dicono che è pronto il collegamento con il nostro match analyst Andrea Biervincenzi, che saluto. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao Andrea,
buon pomeriggio a tutti ragazzi.
Sì, dovrebbe arrivare tra poco anche Francesco Montervino, e appena è pronto il collegamento con la redazione, sta arrivando anche Tommaso Bonanne dalla redazione di Tutto Mercato Web. No, ti dicevo Stefano, ho preso Kivu, ma in realtà prendo Kivu e prendo anche Gasperini, perché oggi abbiamo fatto questo titolo, gli influencer, no?
Ah, credo.
Allora, perché gli influencer? Perché vi voglio chiedere, voglio fare proprio veramente una sorta di giro con voi per capire, dopo 11 giornate, sono lì al comando con 8 vittorie a testa, la Roma c'ha questa grande solidità difensiva, l'Inter c'ha questo grande attacco con un reparto offensivo anche molto molto forte, no? Con le alternative pure in mezzo al campo, giocatori che stanno rendendo benissimo, così come la Roma, che ha rilanciato anche alcuni calciatori, vidi Selic nell'ultima partita, che insomma sta sempre più crescendo rispetto a quello che avevamo conosciuto agli inizi della sua avventura giallorossa. Mettiamoci Cristante, Sulé, che comunque è il capocannoniere di questa squadra. Manca lì davanti qualcosa, però insomma i numeri mettono davanti queste due squadre. C'è anche Tommaso Bonanne dalla redazione di Firenze, che saluto. Ciao, ciao Tommaso.
Eccoci.
Ben trovato.
Ciao, ciao, ciao.
Allora,
ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te. In attesa di l'arrivo di Francesco Montervino, io vi voglio proprio chiedere: questi due allenatori dove hanno influito in queste squadre? Su che cosa? Qual è l'aspetto che evidenziate dopo 11 giornate? Stefano, voglio partire da te. Partiamo da Kivu.
È entrato nella testa dei calciatori, che io credo che sia per il primo tasto da spingere. E conosce l'ambiente, ha fame, è ambizioso, rispettoso, è un ex giocatore, però ha già il piglio del grande allenatore, lo deve dimostrare naturalmente, però lo sta lavorando per questo e non fa niente per nascondersi, quindi ha anche grande personalità. Fai la somma e a un certo punto sei atteso anche da un esame breve, perché i calciatori hanno avuto un allenatore importante con cui hanno condiviso insomma gioie e delusioni, e venivano da una finale in cui avevano preso 5 gol, insomma questa cosa della Champions League, sai, arrivi fino in fondo e poi batti la faccia dentro il fango. E lui è stato bravo perché ha potuto raccontare la sua esperienza a questo gruppo di giocatori. Ha un interismo ben sviluppato, cioè ha detto: ragazzi, io l'ho vinto, ho fatto il triplete, l'anno dopo eravamo a pezzi. E vi capisco, però voi dovete invece cambiare diciamo il discorso seguendomi e facendo un po' insomma un lavoro insieme. Dall'altra parte invece Gasperini era già una carta importante, cioè nel senso rispettato il suo lavoro, però ha sorpreso tutti nella comunicazione molto profilo basso, si è inserito in un ambiente, c'era scetticismo generale, e ha conquistato i giocatori attraverso l'impegno, aiutato anche dal fatto di avere Mancini e Cristante, che sono due giocatori che fanno lo spogliatoio che ha avuto a Bergamo, l'hanno aiutato.
Due aspetti che ha sottolineato Stefano Impallomeni: Tommaso Bonanne, gli influencer, dove hanno effettivamente, no, agito questi due allenatori in queste due squadre in queste 11 giornate. Vai Gasperini e Kivu, scegli te da chi vuoi partire.
Parto da Kivu perché sono poi fondamentalmente due profili estremamente opposti, no? Di allenatori e anche del modo di allenare, ed entrambi stanno avendo ragione. Kivu, io mi ricordo delle parole di Beppe Marotta di circa un mese fa, nel periodo in cui magari Chivu non se la passava benissimo, tra virgolette, anche se eravamo all'inizio della stagione, e Marotta disse subito: Alt, chiaramente noi l'abbiamo scelto, ha tutta la nostra fiducia, e poi guardate bene perché voi lo vedete, diciamo, la domenica, durante la partita, noi lo vediamo nel lavoro quotidiano. Ed è proprio nel lavoro quotidiano che Chivo ci sta stupendo più di altri, più che in altri aspetti. Ecco, la sensazione è che Chivo sia un allenatore che bada al solo, lo ha fatto intendere anche nel modo in cui parla, nel modo in cui anche disinnesca eventuali polemiche, eventuali rumors, polemiche arbitrali e non soltanto. Cioè, uno che arriva al campo, lavora sul campo, lavora con i giocatori, poi va a casa e poi ritorna sul campo, che era un po' quello che serviva fondamentalmente all'Inter. Cioè, tutto quello che ha detto Stefano, l'interismo dentro, il fatto di saper lavorare sia con i giovani che con i campioni, e poi il fatto che è un allenatore che pensa a giocare, cioè tutto il resto lo lascia a chi di dovere. E questa, secondo me, è un po' il suo segreto, è un po' la cosa che lo ha, diciamo così, premiato in questa prima parte di stagione. Pensare al campo è soltanto a quello. Dall'altra parte, Gasperini si sta dimostrando, oltre che, vabbè, uno dei migliori allenatori, ma anche un gestore clamoroso in senso positivo di spogliatoio, perché ci ricordavamo tutti nella sua prima conferenza stampa di presentazione, chiudo, molte domande erano quasi di mercato, sui tanti casi aperti, su tutti i pellegrini lo avete citato. Beh, diciamo che siamo arrivati a metà novembre quasi e lo spogliatoio della Roma apparentemente da fuori non ha una crepa, tutti remano dalla stessa parte, qui c'è solo e soltanto un responsabile, in positivo dicevo, che è Gasperini, che è riuscito un po' di fare di necessità virtù, ruotando i giocatori della rosa, ma ritirando in mezzo giocatori che sembravano ormai persi. Pellegrini su tutti. E qui, secondo me, sta la vera forza di Gasperini, che sta dimostrando dopo tanti anni di meritarsi anche una big, tra virgolette, perché l'Atalanta ormai lo è, però una big anche più difficile da gestire sotto dal punto di vista ambientale.
Allora, saluto anche Francesco Montervino in collegamento con noi. Francesco, ben trovato. Grazie, prima di tutto.
Ciao. Buon
Arrivo.
pomeriggio,
Buon
grazie.
pomeriggio. Arrivo subito da te, faccio concludere ad Andrea Piervincenzi e poi sento anche il tuo pensiero su che cosa hanno, dove hanno influito in queste prime 11 giornate due tecnici che sono lì al comando della classifica con le loro rispettive squadre, ossia Chivu e Gasperini. Andrea Piervincenzi.
Ah, guarda Marco, io su Chivu è difficile dirlo perché nessuno lo conosceva davvero, perché da allenatore aveva fatto poco nel settore giovane dell'Inter, abbastanza, ma a livello dei grandi aveva fatto 7, 4 partite, 7, 8 partite al Parma. Ti dico che mi ha sorpreso profondamente, perché mi sembra non lo so, un vero e proprio simbolo di spessore professionale, umano, quando parla, come argomenta, e ha avuto più di tutti la capacità, come ha detto prima Stefano, di entrare nella testa dei giocatori. Non insegna solo il campo, la tattica, gli schemi, mi dà proprio l'impressione di una persona che quando parla ti trasmette i valori, la disciplina, c'è cioè proprio rispetto profondo per il gioco. Infatti, se tu vedi la squadra oggi, vedere Di Marco che all'85esimo va a prestare il difensore che costruisce della Lazio, boh, non l'avevamo mai visto con Inzaghi, no? Spesso lo sostituiva a 25 minuti alla fine, cioè i ragazzi gli danno qualcosa che lui gli ha trasmesso, perché sennò i giocatori non ti danno il 110%, non
Bene,
te lo
quindi anche
daranno
tu
mai.
confermi un po' che è entrato nella
Quindi,
testa, sì, dei
sì.
giocatori. Mentre Gasp.
No, Gasperini, su Gasperini è fuori classe, ragazzi. Gasperini parla dei risultati, 10 anni che ottiene, ha fatto tutto, quarti di finale, ha vinto una finale di Champions League, ha vinto una finale di Europa League, grande disciplina, i giocatori hanno attitudine, abnegazione, lavorano, non si sente più una polemica, quando fai i cambi, testa bassa, danno il 5, panchina, entra l'altro, pronto a dare tutto, hai idee sul campo, vediamo Mancini, collezionano un gol domenica tra Mancini e Selic che...
Bellissimo.
Alla Roma non si vedeva da 20 anni, forse da quando
Beh.
c'era Cafu.
Vado da Francesco Montervino. Francesco, se dovessi individuare proprio due aspetti veloci di questi due allenatori, l'impronta che hanno dato, quale potrebbe essere?
Tranquillità per quanto riguarda Chivu, consapevolezza di ciò che lui sa fare, grande serenità, così come quando giocava. è stato un difensore che, nonostante non avesse una fisicità straordinaria, però si imponeva con quella che era l'intelligenza, con quella che era la sua serenità e la sua consapevolezza. E quindi credo che questo sia un aspetto che lo sta trasmettendo anche alla squadra, e onestamente gli va dato merito, perché prendere una squadra che comunque l'anno scorso è arrivata a un passo dalla vittoria della Champions e a un punto dalla prima in classifica in Serie A, e farla giocare ancora così, anzi forse a tratti anche meglio, onestamente è qualcosa di straordinario, tenendo conto che lui, io parlo di tranquillità e di consapevolezza, lui ha attraversato anche un periodo subito dopo la sconfitta con il Napoli e la partita successiva, dove sembrava che tutta Italia, insomma, in tutta Italia si dicesse ma forse non era ancora pronto per una situazione del genere. Invece la sua tranquillità, la sua serenità lo ha portato ad avere un risultato secondo me straordinario, che è quello che oggi sta esprimendo l'Inter in campo. Per quello che invece riguarda Gasperini, mi viene da dire competenza e preparazione, cioè non ci sono altri termini. È un allenatore troppo preparato, troppo competente. Forse quest'anno vi dirò che anche sotto il punto di vista proprio somatico, durante le interviste traspare quasi genuinità, tranquillità, serenità, farsi voler bene. Gasperini, parliamoci chiaro, non è stato mai un simpaticissimo, è stato uno abbastanza rude nel suo modo di porsi con i suoi giocatori, con l'ambiente, con gli avversari. Invece a Roma sembra come se fosse rinata una persona anche sotto il punto di vista caratteriale. Probabilmente era l'ultimo step che gli mancava per essere veramente uno dei grandi, dei grandissimi, e onestamente vanno fatti i complimenti, perché sta facendo un qualcosa di straordinario con solo 11 gol fatti e 5 subiti.
No, assolutamente. 12 gol fatti, 12 gol fatti e 5 subiti, è vero. No, sta facendo, confermo e confermiamo tutti, insomma, il lavoro, no? Quindi da una parte la tranquillità, dall'altra la competenza. Possiamo dire che fotografo, no? Il momento dei due allenatori. Va bene. Sentite, c'è un messaggio che ci riporta ad un altro allenatore che ha sì la competenza, ma non c'è certo la tranquillità, che è Conte, insomma, quella mi sa che gli manca un po', Stefano, è vero, in questo momento un po' di tranquillità gli manca.
Fatto così. Se non vince, sta male proprio fisicamente.
Cioè, altro ufficiale Palladino, eh?
È ufficiale Palladino, sì. Infatti stavo vedendo, ufficiale Palladino, prima abbiamo analizzato, insomma, il suo arrivo, adesso c'è l'ufficialità di Palladino. Montervino, Palladino può riportare l'Atalanta almeno in zona Champions?
Spero dopo la prossima giornata, perché gioca contro il Napoli. Mi auguro. No, Raffaele tra l'altro è una persona che conosco, e quindi certo, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, ma poi è un allenatore preparato. Guarda, quando all'inizio dell'anno si è diviso con la Fiorentina, un po' tutti abbiamo pensato ma forse sia un po' imborghesito, forse un po' presuntuoso litigare con la Fiorentina che gli ha dato questa possibilità. Invece anche lui molto chiaro in quello che vuole, si è messo lì alla finestra, ha aspettato un attimino, e adesso ha una grande chance, una grande occasione, perché credo che l'Atalanta sia una squadra forte. Probabilmente sta facendo sicuramente meno di quello che è il suo reale valore, però non voglio che si confonda che l'Atalanta di quest'anno sia forte come quella di due anni fa, come quella dell'anno scorso. Secondo me è una squadra che ha un'impronta un po' diversa, quindi ha un compito abbastanza difficile Palladino da fare, insomma.
Tommaso, contratto fino al 30 giugno 2027. Ti chiedo anche a te se può riportare in quota questa squadra.
Allora, sulla carta sì, perché poi alla fine, al di là di come si è lasciato con la piazza di Firenze, l'abbiamo parlato mille volte, sì, polemiche, non polemiche, con la tifoseria e tutto, però alla fine, come spesso succede nel calcio, tra 10 anni, quando andremo a vedere le statistiche di Palladino, vedremo che nell'anno...
65 punti.
Ha fatto 65 punti.
Che sono, cioè, tanti.
Rigirala come vuoi, sono tanti in una Serie A che poi la Fiorentina non è andata in Champions, 65 punti, okay. Però sono tanti per Firenze e per come era nata anche la stagione precedente, quindi è un esame anche per Palladino. Noi abbiamo spesso parlato anche di come Spalletti si sia rimesso in gioco nella Juve e sia il primo a rischiare qualora le cose non dovessero andare bene, ma anche Palladino comunque viene affidata per la prima volta una squadra della Champions League, perché l'Atalanta è in Champions League, quindi è una prima volta anche per un mister che ha dimostrato di saper fare buone cose, le deve fare buone cose, però a un livello un livello maggiore, perché se no si fa la fine di Juric. Quindi sulla carta per me è un buonissimo allenatore e può far bene. Il punto interrogativo è rispetto all'avversario, c'è tanta più concorrenza quest'anno, quindi non lo so, è un'impresa abbastanza difficile rientrare tra le prime quattro.
Andrea, ti chiedo una cosa al volo anche a te su Palladino, proprio velocissimo, il tuo pensiero, si può risalire?
Il salto è enorme, che l'Atalanta sono anni che dimostra anche in Europa di essere a un livello altissimo, quindi per lui anche lavorare in Champions League è anche diverso, affronti squadre diverse, preparate tatticamente in maniera diversa da un campionato che ormai non si segna più, quindi sono partite completamente a livello tattico completamente differenti dalla Serie A, cioè non è facile ragazzi arrivare lì in corsa, vediamo che approccio tattico avrà, però gli hanno messo in mano, non ti dico una Ferrari, ma poco ci manca, quindi sarà sotto pressione, tutti staranno lì a valutarlo, perché per lui è il grande salto questo. Io credo che sia una persona intelligente, però credo anche che tatticamente debba dare un'impronta definitiva alla squadra, speculare poco, perché l'Atalanta non ha mai speculato, neanche quella di Gasperini soprattutto. Dovunque andava a vincere, e noi, lui e chi allena, bisogna riportare questa mentalità qua, si deve giocare per vincere, punto, come fa Gasperini, come fa Italiano, come dovrà fare Palladino, come fa Kivu, non si deve giocare per fare un punticino, perché vabbè, poi abbiamo visto
qualche volta bisogna anche accontentarsi del punto, io penso, vincere sì, però
ma l'Atalanta, Marco, all'Atalanta no, l'Atalanta va addosso all'avversario, una squadra
lo so, però secondo me non bisogna fare mi permetto di dire che non bisogna fare l'errore di voler replicare Gasperini è una cosa, chi viene deve essere un po', deve dare qualcosa di suo, sennò qui se cerchiamo il clone secondo me vai a picco Stefano, io penso così, vai a picco. Come io mi sento anche di dire, quando si dice ma Gasperini non sta facendo vedere nella Roma l'Atalanta, non la potrà far vedere, cioè secondo me lo step è proprio quello, come fai a ripetere in copia e incolla una situazione che tu hai costruito in 9 anni, non puoi fare,
le caratteristiche dei giocatori sono diverse, sarà diverso così. Il gioco, punto.
Puoi portare dei principi, Stefano.
Beh, ha spostato la squadra 30 metri avanti, però identica difende facendo le pressioni alte, le riaggressioni, quindi.
Poi prendi anche dei principi,
quello è evidente.
Dei principi dello scorso anno,
eredità, li ha mantenuti. Guarda, il lavoro anche Kivu con Inzaghi, rispettare il lavoro del predecessore, allenatore, del collega, è molto importante.
Molto importante.
Sono d'accordo. Segno di umiltà, di bravura.
Prendi le cose buone, no? Le prendi e dici,
ci sono tanti allenatori presuntuosi che pensano marchiare la nuova squadra perché adesso arrivo io che risolvo tutto. Che risolvi?
Certo,
devi rispettare il lavoro anche se ci sono dei difetti, anzi devi andare a togliere i difetti, ma magari conservare i pregi, perché sempre anche l'allenatore più quello che ha fatto più danni lascia qualcosa di buono.
A proposito, Francesco Montervino, vengo un attimo da te, c'è un messaggio di Rosario che scrive: se il mio allenatore mi dice che non è riuscito ad entrare nel cuore e nei pensieri dei calciatori pagato profumatamente, io ti mando a casa dopo un'ora, perché non solo stai alzando bandiera bianca, ma stai facendo perdere valore ai calciatori, che sono patrimonio della società. Credo, così a occhio, che si riferisca a Conte. Così a occhio,
sì, anche perché l'ultima intervista di questo genere l'ha fatta lui domenica dopo la partita.
Che mi dici? Che poi, visto, c'è stato il tweet di Laurentiis che conta su di lui, Quindi?
Penso che posso tranquillamente dire che è stata un'intervista post partita un po' infelice, nel senso che personalmente a me non è piaciuta, ma a tutto l'ambiente napoletano non è piaciuto quello sfogo che ha avuto Conte dopo la partita, che non è il primo quest'anno, ma inizia a essere il terzo, il quarto, quindi voglio dire, tutto sommato non è nuovo quest'anno questo tipo di sfogo. Mi meraviglio che uno come lui dica una cosa del genere, perché tutto mi posso aspettare da Conte, tranne che non entri nella testa e nel cuore dei calciatori, perché come motivatore penso che sia il migliore in assoluto, se non al mondo, ma in Italia senza dubbio. Io credo che però i problemi del Napoli sono da ricercare non soltanto nell'aspetto emotivo, motivazionale, ma sono da ricercare in quello che è un problema oggettivamente oggi di natura tecnico-tattica. Il Napoli non esprime più un bel gioco, L'anno scorso, secondo me, il materiale umano che aveva Conte non era un materiale tale da poter far esprimere al Napoli un gioco straordinario, e ha vinto un campionato non essendo la squadra più forte, e quindi gli va dato merito, gli va detto chapeau per quello che ha fatto. Ma quest'anno, con i 180 milioni di euro spesi, la verità è che si aspettava un miglioramento drastico nella, sotto il punto di vista qualitativo, e la squadra invece non esprime un buon calcio. Questo lui lo sta avvertendo, la butta sotto il punto di vista motivazionale, caratteriale, del cuore, dell'attenzione, del sacrificio, della lotta per il compagno, ma con grande onestà la verità è che non c'è più una manovra fluida, il Napoli non gioca più un bel calcio, e questo secondo me è il problema serio. È vero quello che dice Conte, che se non c'hai cuore fai fatica a fare anche una giocata qualitativamente importante, però oggi la ricerca, secondo me, del problema non sta nell'aspetto mentale dei calciatori, che fino a domenica scorsa erano primi, e al quale Conte stesso ha fatto i complimenti, come per dire, con tutti i problemi che dicono che abbiamo, eppure questa squadra, guardi la classifica, è prima in classifica. A distanza di 4 giorni perdi a Bologna, non sei più primi in classifica, e non si può pensare che il problema sia solo di natura motivazionale o caratteriale. Io credo che bisogna andare a trovare quella che può essere l'essenza tecnico-tattica di questa squadra, che ha, secondo me, delle qualità importanti che fino ad oggi sono state inespresse. Vedi dei calciatori che sono stati impiegati, secondo me, pochissimo.
Ma posso farvi una domanda proprio secca, veloce? Dopo questo sfogo, pensate che Conte possa arrivare fino al termine della stagione, oppure è tutto un po' così in bilico dopo questa uscita? Allora, ricordiamo che, insomma, De Laurentiis si manda un messaggio chiaro, qualcuno dice, beh, ha presentato le dimissioni, l'ha respinte, no?
Questo, Marco, allora non è piaciuto a nessuno, non ci è piaciuto, dai, questa cosa.
Okay.
Però secondo me è uno sfogo importante, perché lui si è reso conto che questa squadra non risponde più. Quindi adesso vedremo la ripresa, se con l'Atalanta e poi con la Roma, il Bologna.
Sì. Insomma, ci sono dei match delicatissimi.
Quindi non ti so dire, potrebbe succedere di tutto.
Può succedere di tutto,
potrebbe succedere di tutto. Sì, perché se Conte, che è legato alla vittoria, cioè lui proprio è una cosa, e lui nasce, io devo vincere, che ne so, sposto sta cosa, se no non dorme la notte, non so come dirti. Cioè fisicamente lui sta male, il raffreddore, ha bronchite, sta male, cioè sta proprio male, quindi diventa negativo per il gruppo. Sì. E lui, questo nervosismo molto meridionale, questa cosa che si agita, anche spara 3.000 cose, dice, ha fatto uno sfogo in cui ci ha messo tutto, proprio le viscere, no? Proprio teatrale, da commedia. Guarda, quindi
è un drammatico, perché un allenatore che chiama mia figlia Vittoria ti fa capire che non
Il problema sta lì, e quindi come fai a recuperarlo? Non devi recuperare Napoli, devi recuperare Conte.
Devi recuperare Conte, questo mi piace. Il Napoli deve recuperare Conte, dice in Palomeni.
Certo, perché
d'accordo?
Sta andando, se non vince, questo abbandona, non perché abbandona la perché non ce la fa proprio, non è lucido. Non diventa più, non è più lucido.
Però Stefano, diciamo che se uno,
ma ragazzi, guardate che è così,
quando perde così,
e non ce la fa, è più forte di lui, ragazzi.
No, ma è un handicap grosso.
Ma lui non può perdere comunque 3 partite, 5 partite dopo 15 giornate, non lo può fare.
Va il martedì al campo.
Oh, ma siccome non è abituato, Andrea, è così, può essere un limite, la sua forza è il suo limite.
Però in campionato è poco abituato, in Champions League come si è abituato, perché di partite ne ha vinte poche in Europa. Per
In Europa lascia perdere, non vede l'ora che finisca.
Montervino ha detto una cosa su Conte, secondo me esagerando anche un po', cioè grande allenatore sì, ma non è che Conte ha cercato questi grandi top club europei, che dice, cioè è un ottimo, un grandissimo allenatore in Italia, molto forte nei campionati a tappe su 38 giornate, ma anche lui, insomma, anche se parliamo di campo, fluidità nelle squadre di Conte, come muovono la palla.
Ma perché chi sono gli allenatori italiani cercati in Europa, scusate?
Beh, se Gasperini avesse gli anni in meno starebbe lì.
Però
lui,
insomma, Gasperini è andato all'altra.
Lui ha deciso di non andare perché ha detto che per le tacche ha preferisce rimanere in Italia. Credo che ci siano degli allenatori. Secondo me Simone Inzaghi è un allenatore molto
importante. Sta in Arabia, aspetta, ti fermo. È andato a buscare i soldi. No, Pepe, dai, non voglio essere cattivo, però insomma, ragazzi, dai, su. Tommaso,
Conte è un po' di classe dei campionati, però veramente cioè, ma lascia stare col PSV, succede, ha detto bene Stefano, succede di prendere la scoppola, succede a chiunque. Però in generale il calcio che lui ha proposto in questi 15 anni di carriera. Ma
siamo d'accordo, Andrea, dai.
Sì, siamo su questo.
Però stavamo discutendo sul suo discorso caratteriale, cioè non media con la sconfitta.
Esatto, esatto. Tommaso, può arrivare in fondo? Io questo ho chiesto, perché il rischio. No, Stefano dice può succedere di tutto. Io sono d'accordo, perché poi ci sono tre partite dopo che.
Ho visto Stefano scattare su Inzaghi, come? Ho visto Stefano scattare
no, perché
su
Andrea parla di Inzaghi, non parla più solo Andrea parla di Inzaghi. Diciamo, secondo me ha ragione, ha ragione senza l'H, sì, ha ragione, parla Andrea, perché perché Tommaso nessuno l'hanno dimenticato, non è carino nei confronti di Inzaghi, perché ha fatto un lavoro di. Non è che sono scattato, però, cioè, perché parla sempre di Inzaghi. Però facci caso, Tommaso, Inzaghi è stato dimenticato. È vero, cioè, non è che questo ha fatto due finali di Champions League, ha vinto lo scudetto, è vero che dicono che hanno perso gli altri. Però ha fatto un lavorone.
Secondo me si è
però
fatto
sembra
dimenticare.
Che non abbia allenato nessuno l'Inter.
Si è fatto dimenticare con la scelta che ha fatto.
Sì, però sui giornali non faccio riferimento. Allora, all'Atalanta c'era Gasperini.
Ha vinto lo scudetto in 4 anni,
sì,
che la squadra
all'Atalanta
più forte.
C'era Gasperini.
E non me le fa di ste cose dopo,
sì,
dai.
Ma Juric dice, ma Juric dice c'era Gasperini. Vai a Napoli, ma chi c'era? C'era Ranieri, c'era
Francesco.
Ma all'Inter c'era Inzaghi, nessuno ne parla.
Aspetta che siamo quasi in chiusura.
Ma se sapevo che mi facevo litigare su Conte non avrei detto nulla.
No, ma che no, è bello perché ci confrontiamo, figurati Francesco, no, ci mancherebbe.
Però credo che non ci sia dubbio sul fatto che Conte sia uno degli allenatori italiani.
Ma arriva in fondo sì o no?
E arriva sicuramente in fondo.
Arriva sicuramente. Perché
guarda, io ci mai come gli altri. No, ti dico di sì perché guarda, conosco abbastanza bene l'ambiente, ma soprattutto molto bene Aurelio De Laurentiis. Quando si espone come ha fatto ieri sera, e non è un caso, alle 19:43 con quel tweet, prima che a Napoli iniziassero tutte le trasmissioni più importanti della settimana di lunedì sera, perché è il giorno più importante della settimana.
Ha dato materiale, capito? Subito, tac, faccio il tweet e do materiale, capito? Grande. Faraone numero uno.
Completamente l'attenzione su quello che era il suo tweet, e non su quello che dalla squadra.
È grande, è vero.
Quando lui vuole che questa storia con Conte non finisca adesso. Qualche pensiero gli è venuto in mente, ma lui l'ha spento subito, perché poi in questo posso dire con certezza che Aurelio De Laurentiis è un campione, è un fenomeno. Quando vuole l'attenzione.
Tommaso, chiudi tu.
Sì, guarda, non mi permetto di aggiungere nulla a quanto ha detto Francesco, che sicuramente l'ambiente lo conosce molto più di noi. Mi limito a dire che sono d'accordo con lui, nel senso che secondo me Conte non rischiava nemmeno prima dei tweet di Laurentiis. Lui ha fatto così e secondo me arriverà in fondo. Del resto dicevamo e parlavamo anche soltanto qualche settimana fa, quando l'Inter un po' scricchiolava, parlavamo anche di come eventualmente Chivo potesse o meno avere, diciamo così, un andamento lineare sulla panchina dell'Inter.
Volevamo cambiare tutti noi.
E poi abbiamo visto, io dicevo ragazzi siamo all'inizio, poi abbiamo visto ora l'Inter è prima, quindi ragazzi, tre vittorie del Napoli, passa la paura, vai.
Vabbè, dai, vediamo, è stato come sempre un piacere, li ringrazio e saluto tanto Tommaso Bonanni, grazie alla redazione di Tutto Mercato Web.
Ciao,
grazie
Tommaso,
grazie a capitano Montervino, a presto capitano, un abbraccio,
grazie a voi,
rimani con noi Andrea, apriamo un altro capitolo, torniamo tra poco.